Hypercast.
E tutto quello che devi fare è metterti le cuffie, sdraiarti per terra e ascoltare CD della tua vita, traccia dopo traccia, traccia. Nessuna è andata persa, tutte sono state vissute e tutte, in un modo o nell'altro, servono ad andare avanti.
Non pentirti, non giudicarti, sai quello che sei e non c'è niente di meglio al mondo. Pause, rewind, play e ancora. Non spegnere mai il tuo campionatore, continua a registrare e a mettere insieme suoni per riempire il caos che hai dentro.
E se scenderà una lacrima quando riascolti, beh, non avere paura. È come la lacrima di un fan che ascolta la sua puntata del decennio breve preferita. FM 107.3, Radio Caos, il tuo BPM, tutto il resto è rumore bianco.
Bianco. 2001-2011, 10 anni in cui è successo di tutto. Come siamo arrivati ad avere nostalgia di un periodo così vicino? Siamo qui per provare a scoprirlo attraverso un viaggio tra la cultura mainstream e l'underground. Io sono Maria Cafagna.
Io sono l'Alice Oliveri.
E io sono lo Step Monti. E questo è il decennio breve, guida semiseria agli anni zero.
Zero.
Come parli bene, zero, Step.
Ti piacciono zero. Queste vocali?
Che belle vocali che hai.
I can
fly.
But I want his wings.
Fatela bene.
I can shine even in the darkness, but I crave the light that he brings. Revel in the...
Basta! Angel Gabriel.
È un intro lunghissimo.
Gabriel Gerko.
Ponte. Va bene, benvenuti.
Non sono mai stata così felice in vita mia.
Benvenuti a Radio Caos.
Caos.
Toccare il cielo con un dito.
A Corso Francia, direi.
A Corso Francia.
Vabbè, svegliamo l'argomento allora, di puntata, perché non è così immediato come sembra.
Io posso solo ringraziare quest'idea perché vi ho sentito tentare un accento milanese nordico.
No.
Terrificante.
No, io lo faccio perfetto.
Perfetto, sì. Niente
io lo faccio perfetto.
Ma chi è Loretta Goggi davanti alle tue imitazioni?
Io non ho niente da imparare da questo milanese. Io lo
allora,
faccio
l'energia
identico.
Oggi in studio è incredibile. C'è da dire che io e Maria ci siamo sposati in una zampa d'elefante che ci rende gemelle diverse. Alice è Dua Lipa oggi.
Io sono Dua Lipa.
Ha un paio di scarpe che si chiamano Palermo.
Non mi fate incazzare.
Adivi.
Perché se no io vado Udinì e vi saluto e ciao e sparisco.
Questo podcast
New Rules. Esatto, New Rules.
Noi vogliamo dire l'argomento di puntata che ci sta ascoltando.
Vai.
Anche se non l'avete capito, capitolo. Oggi parliamo di 3 metri sopra il cielo.
Decenni sopra il cielo. 3 meters above the sky.
E perché ne parliamo? Intanto perché è un podcast sugli anni zero e quindi vorrei vedere, ma perché di recente si è celebrato il ventennale di Massachusetts. Perché
vero.
Non lo sapete? Perché questo non è un paese degno di stare nel G7,
o forse perché non seguite il nostro profilo Instagram chiocciola il decennio breve. E no, tra l'altro lo spunto per parlare di questo film ci è arrivato in modo quasi organico, direi.
Sì,
perché...
anche orgasmico.
Così come è successo col libro, ma non faccio spoiler, ora ne parliamo. Il nostro pubblico effettivamente ha rivendicato l'amore nei confronti del film, sdoganando una valanga di like al post che avevamo fatto, ma tipo ad aprile del 2023, quindi si parla degli albori del progetto. Siamo arrivati a 40.000 like.
40.000
al post,
like.
Tra cui quello di Giulia Salemi, che
salutiamo.
Salutiamo. Possiamo dire che ci leviamo la vita a fare i post, le cose ricercate, le foto della Prestigiacomo al mare, tutte le cose sue, e poi praticamente posto 3 metri sopra il cielo, boom, esplosione.
Fatto in 3 minuti
così.
Con 3 cagate.
Posso darvi un insight del mio profilo?
Vai.
Una foto delle mutande dimensione danza fatta a Porta Portese domenica scorsa, nelle storie,
sì,
14.800 views.
Ah.
Che troia.
Capito?
Vabbè.
Quindi grazie al nostro
pubblico. Viva la merda!
Esatto.
Io penso di non arrivare a 14.800 euro all'anno.
Guarda, sfondi una porta aperta.
Ma ragazzi, io direi entriamo subito su questo volo, non
sì,
sappindarico.
Questo fan service che facciamo.
E quindi io vi chiedo subito: qual è stato il vostro primo approccio a 3 metri sopra il cielo? E ho voglia di te, quindi, che poi è il seguito.
Okay.
Perché 3 metri sopra il cielo è di fatto un cult. Cioè, io mi sembra che potremmo paragonarlo forse a tipo il tempo delle mele degli anni 80.
Sì, decisamente.
Cioè, quella cosa là, però per gli anni zero. Quindi ogni e uno
con la peculiarità di essere del tutto italiano. No, il mio approccio è stato molto banale. Io ero al mio primo anno di liceo classico, quarta ginnasio. Questo mio compagno di classe mi passò un DVD, chiaramente non piratato ma originale.
Immagino.
Perfetto, con una copertina
con l'ologramma argentato,
meraviglioso. Esatto, esigente sempre e solo, esatto. Musica, videocassetto originale. E niente, io mi ricordo che tornai a casa, i miei genitori lavoravano, e un bellissimo pomeriggio del settembre della quarta ginnasio, fuori pioveva, con le scure chiuse, entrai nel magico mondo romano.
Perché poi
per me, cazzo, per me pure questa cosa era una scoperta nuova, e non era una location da me meglio
Roma,
identificata.
Roma, questa città minore della
mai stato tutta la mia vita.
Sì, che poi appunto poi ne parleremo. Tra l'altro, Roma si vede anche pochissimo,
pochissimo
in sopra,
sì,
il cielo.
Quindi niente, grazie Gabriele.
Passa parola, quindi comunque. Certo,
sì.
Perché comunque non c'erano i social, o comunque i social, no, sì, non esistevano nel 2004,
zero,
perché appunto. Io invece ero in seconda media, sì, perché nel 2004 noi eravamo in prima media, sì, 2004-2005, sì. E forse l'ho già raccontato in una puntata di una mia compagna di violino a scuola che mi disse: qual è il tuo libro, il tuo film preferito? Non mi ricordo cosa ho risposto, e le metto: era solo una domanda fatta per dire da sola. Il mio invece è Temeri sopra il cielo, sia libro che film. E mi ricordo che io avevo problemi proprio cognitivi a capire cosa significasse tre metri sopra il cielo. Mm-hmm. Cioè, cos'è tipo la stratosfera? Non capivo.
E invece...
un concetto un po' platonico.
Esatto,
nel senso di Platone. Esatto.
Ma infatti ho pensato: ma magari è morta questa ragazza, perché per questo sta sopra il cielo. Poi c'erano le ali, il cuore. Quindi un giorno che faccio? Dico: vabbè, vediamoci sto film. Visto
questo
che
è Tre metri sopra il cielo, diretto da Olivia Assayas. Tipo,
sì, esatto.
Lei muore.
Sì. Esatto.
O Wim Wenders.
O Wim Wenders.
Esatto, il cielo sopra.
Perfect meters.
Quindi vado dalla mia videoteca di fiducia, prendo sto DVD, mi guardo Tre metri sopra il cielo a 12-13 anni, quanti ne avevo?
E cosa hai pensato?
E ho pensato: boh.
E qui si apre quindi un altro grande tema. C'è chi ha pensato bah e chi ha pianto.
E chi ha pensato babi.
Io tra l'altro mi chiamo Stefano.
E quindi?
E per la prima volta vedo uno Stefano sul grande schermo.
Beh, è un nome minore, Stefano.
Non è un nome ben rappresentato al cinema,
certo.
Io non mi ricordo di concorrenti del Grande Fratello.
Che si chiamano Stefano.
Ti celebriamo soltanto dopo Natale, per dirti quanto sei minore.
Sì, infatti. Subito dopo Gesù, cioè.
Però un altro personaggio famoso di un film che si chiama Stefano, non attore, o personaggio di un film, non c'è.
Non mi viene in mente.
Invece lì arriva dal nulla Stefano Mancini, okay, in Arte Step.
E ti bagni.
Io all'epoca venivo chiamato Steo.
Ma sai che non è male.
Ci sta.
E noi stiamo facendo ballare un sacco.
Stefano Monti.
Stem. Sei una ragazza Stem.
Sei una ragazza Stem.
Sono uno Stem punk.
No, allora, no, è perché è chiara una cosa. Comunque questo podcast, lo sappiamo, si regge su un equilibrio molto
precario,
molto
visto
precario,
quanto si sta muovendo questo,
esatto,
tavolo.
Anche il tavolo si muove. Sappiamo che ognuno di noi porta la voce di una minoranza,
esatto,
o di una maggioranza.
Certo,
in questo,
certo,
caso io ammetto che quando avevo 13, 14, 15, 16 anni, Tre metri sopra il cielo e tutto il multiverso di Federico Moccia mi sembrava una cosa per ragazzine, cioè la vedevo come la cosa contro cui lottare, cioè io voglio guardarmi i film di Ken Loach, voi,
certo,
io guardo I cento passi e voi invece guardate Tre metri sopra il cielo.
1, 2, 3, 4.
Esatto.
Capito come?
Chiaramente crescendo e avendo adesso 31 anni sonati, mi rendo conto che invece riguardando questi film sono dei capolavori, perché come tutti i cult hanno qualcosa di geniale.
Allora, vogliamo
interno.
Dirlo già da adesso, lo diciamo da adesso. Io l'ho rivisto perché letteralmente,
okay,
l'avevo visto 20 anni fa sto film,
sì,
quindi
sì, sì,
avevo dei ricordi un po' offuscati. E vi devo dire la verità, rispetto ad altre cose di cui non parleremo in questo podcast riservate a un pubblico di adolescenti, Tre metri sopra il cielo è molto meglio.
Io sono d'accordo. Non è così una cagata.
E ti dico, e sai perché? E ti dico perché, se, tra le tante ragioni, anzi, ti do due motivi per cui secondo me alla fine non è una cagata. Intanto perché non è un film scritto dall'algoritmo.
Mm-hmm.
Adesso quasi tutti,
bello,
i film per teenager sono scritti, cioè non è che sto svelando l'acqua calda, sono scritti in base alle preferenze dell'algoritmo. Ma non solo, spoiler, finisce male.
Vero.
Sì, vero,
non
vero.
È scontato.
È diciamo che Tre metri sopra il cielo è un po' una tragedia shakespeariana.
Stavo per dire alleniano, però
vabbè,
ci può stare.
Banalmente la protagonista è cattiva.
Sì,
è,
bravo,
oggettivamente una stronza.
Bravo, bravissimo,
e
bravissimo.
Poi,
il modo in cui lo lascia è veramente da stronza.
Altra
il modo
cosa,
in cui lo gestisce,
sì,
sta cosa,
tutto,
è tutta una stronza.
Questo film, come appunto ci siamo riconfrontati riguardandolo, la stessa sensazione che io ho provato vedendolo la prima volta è un po' sospeso nel tempo, nel senso che non ci sono dei riferimenti temporali così precisi in Tre metri sopra il cielo, negli abiti che indossano, nei luoghi che frequentano, frequentano è un po' metafisico. Ci sono questi motociclisti, sì. Anzi è archetipico, perché ci sono i bad boys nella moto, come i Warriors del film, quella degli anni 70.
Beh,
i bravi ragazzi,
James Dean.
Esatto. E questi anche costumi, cioè quando loro vanno alla festa, la prima festa in cui si menano e comincia la storia, le ragazze sono vestite tipo anni 60.
Sì, sì.
Ma
sì,
infatti ti la butto lì, è tipo Grease.
Sì,
cioè questa cosa del, i motociclisti sono un evergreen, voglio dire, giubbotto di pelle, stivale, jeans, pantalone, tuta, è sempre quello.
Sì.
Lei invece è caratterizzata, forse anche perché deve fare la brava ragazza dell'upper class romana, però è caratterizzata con sti tagli un po' anni 60, i cerchietti,
sì,
gli abitini bon ton, eccetera eccetera. E anche quando si veste un pochino, l'unico oggetto legato al tempo sono forse le Puma.
Sì, a un certo punto si vedono
scarpe
le Puma,
che
sì,
però anche lì valgono negli anni 70 come negli anni 2020.
Ci sono
2020,
altri,
cioè,
due oggetti,
come insegna Dua Lipa,
esatto. Sì, esatto. Ci sono altri due oggetti che gridano decennio breve, sono le magliette con i numeri e le lettere ricamate,
sì,
e a un certo punto la doppia cintura, che io avevo rimosso dal mio cervello.
I personaggi secondari ci riportano nel tempo in cui siamo, tipo
la
bionda con le treccine,
la sorella con il piercing, la sorella,
la grandiosissima
Giulia
Elettra Gorietti,
brava,
che
sarà
un
brava
applauso
anche in Caterina va in città,
anche in Caterina va in città.
E di recente a Citofonare Rai 2 ha fatto le Spice Girls con Paola Perego,
ragazzi,
Simona Ventura, la Lambertucci mi pare, e Veronica Maia.
Top.
Ma facendo,
se non è questo il migliore dei mondi possibili.
Facendo un attimo un passo indietro,
come piace ad Amadeus,
esatto, Tre metri sopra il cielo è un libro prima ancora di essere un film,
scritto dal grande maestro
Federico
Moccia, laureato nel 2023 in lettere moderne con 107 e una tesi su te stesso.
Ma veramente?
Sì, sì, sì.
Come
la sua tesi si chiamava Due visioni comparate dell'amore, Jack London e Federico Moccia, differenze e affinità,
ragazzi,
di stile.
No.
E ha preso 107.
Scusa, no.
Io ho preso un voto più alto di Moccia.
Anch'io,
comunque.
Anch'io, cioè 109.
Esatto.
Ma è vera sta cosa?
Sì, sì,
sì, sì, è vero. Ci sei rimasto questo meme?
Ma non
c'era, dove ero?
In cui girava questa foto della sua tesi.
Ma non è una fake news?
Ragazzi, chiamo Federico Moccia per parlarci della sua tesi.
Ma certo, ma quando vuoi.
Tra l'altro, Federico Moccia, figlio del grande regista Pipolo, del duo Castellano Pipolo.
Io non la sapevo sta
cosa. Non è che Federico Moccia viene proprio viene dall'ambiente del cinema romano di altissimo livello, quindi un po' come Vanzina, anche lui cresce.
Tra l'altro nasce e cresce
come autore televisivo. Certo.
E infatti la televisione poi torna in un voglio di te, ma non bruciamo le tappe.
No, però appunto la cosa che mi diverte di più, e per cui vi lancio anche una provocazione alla fine di questo ragionamento, è che Tre metri sopra il cielo è effettivamente un romanzo, esce per la prima volta pubblicato da una casa editrice minore nel 92,
come Vannacci,
esatto, e trova però il suo successo in maniera, come piace dire a noi, totalmente organica, cioè è il popolo, effettivamente, nel particolare il popolo dei Pariolini, che si leggevano sto romanzo e se lo fotocopiavano nel 2001, 2, 3, 4, che sancisce il successo del fenomeno. Da lì fa arrivare il libro a Feltrinelli, che lo ripubblica, insomma poi arriva il
film. Sembra veramente la storia del generale Vannacci. A questo punto mi chiedo,
ma non invitiamo
no,
alla nostra podcast.
No, a DV.
Il decennio al contrario potremmo fare.
Ti prego.
Bello,
ciao.
Sì.
La provocazione volevo lanciarvi. Questo fa di Tre metri sopra il cielo un prodotto underground?
Sì, secondo me sì.
Sì, perché no?
Quindi poi ha voglia di te il contraltare.
Sì.
Ho voglia di te. Il contraltare mainstream.
Ma no, io ti lancio
fenomenico.
Un'altra provocazione invece, perché oggi va così. Secondo me Tre metri sopra il cielo è l'underground di Gabriele Muccino.
Sì, sì, anche. No, comunque,
dove non è riuscito Ozpetek, c'è riuscito Federico Moccia.
Hai colto.
Tre metri sopra il cielo ha, secondo me, una grande componente estetica indie, perché nel modo in cui è girato anche un po'
sì,
male,
a
se vogliamo.
Sì,
un
sì,
po'
sì, sì.
Nella recitazione così, cioè Scamarcio ha una faccia e un'espressività che poi ha mantenuto per tutta la sua carriera, ma lui l'ha impostata su Step. Step e Scamarcio, secondo me, combaciano perfettamente, sia come carattere che
all'inizio
come...
forse,
poi chiaramente Scamarcio ha fatto 7 miliardi di
esatto,
film,
esatto.
Quindi, però quello Scamarcio così bello e tenebroso del decennio breve, quello lui è diventato famosissimo,
sì,
con Tre metri sopra il cielo, quindi.
E qui la figata, tra l'altro, perché poi il fenomeno è Ho voglia di te.
Esatto,
il vero fenomeno
è quello.
Anche se sul lungo termine Ho voglia di te è servito per consolidare Tre metri sopra
allora,
il cielo.
Allora, è come se tu mi stessi parlando di Dune. in questo momento. Cioè, non lo so, magari Dune 2 avrà più successo di Dune 1, ma per me Dune 1 rimarrà sempre il film che ha dato il via alla saga. È come Il Signore degli Anelli. Il Ritorno del Re avrà vinto 11 Oscar, però si chiama Il Signore degli Anelli. Cioè...
E comunque è la Compagnia dell'Anello, quello che ti piace rivedere.
Ma sì, ma poi alla fine... Ma quanto gli vuoi bene a questi Hobbit, quanto vuoi bene a Pollo, più o meno la stessa cosa.
E a proposito di Pollo...
No, fammi solo dire una cosa, che io qui sposo la teoria della nostra stimata Maria, secondo me Scamarcio è un grande attore comico mancato.
Io guarda questa cosa, potrebbe essere la mia tesi di laurea magistrale.
Sono molto d'accordo con questa teoria, ma torniamo a quanto dicevi su Pollo.
Perché Pollo?
Il compianto Pollo.
Vorrei aprire
amico
una parentesi.
Mio, Mose Magna.
Esatto, rip amico mio Mose Magna. Vorrei aprire una parentesi sul concetto di nomignolo che c'è in questo film, nel senso, io parlo per me, ma immagino che Maria per te più o meno sia lo stesso. Noi del sud, noi gente del meridione, di mare, non siamo avvezzi all'idea del soprannome, del nomignolo così, del nickname quasi, che è una cosa che invece al nord fanno tantissimo. Cioè tipo usare il cognome come, non, che ne so, uno si chiama Basaglia e lo chiamano Buzz. Cioè queste cose così.
No, ma
mi è capitato di incontrare
Basaglia, il signor Buzz.
Sì. Il signor Buzz, che io pensavo un altro che si chiamava San Martino lo chiamano Sam. Diciamo, è straniero.
No, Sam.
No, Sam lo chiamavano.
Anche Sam.
Sì, comunque questa cosa di usare
true story.
Molti...
Vabbè, ma anche senza abbreviarlo, io per secoli sono stato il Monti.
Capito?
Madonna,
il
ragazzi,
Monti,
che cosa triste.
È però una cosa
tuttora
che si fa
Novara,
molto
quando
al
torno
nord.
Sono Monti Bello, hanno aggiunto il bello. Negli anni, però la gente mi chiama Monti Bello, bentornato. Nessuno mi chiama Stefano
Ho
Novara.
Capito. Vedi, c'è cioè questa, quindi quando
nessuno
io
nessuno ti chiama Stem a Novara.
No. A parte che nessuno mi chiama a Novara ormai. Cioè,
nessuno,
anzi, diciamo, se qualcuno a Novara vuole essere mio amico.
Ti chiama o ti chiava?
Questa cosa Novara è stata persa proprio da tempo.
Abbiamo perso le speranze.
No, perché una delle
con la valigia di cartone.
Se sei migrato al sud, per, al contrario, hai fatto la migrazione al contrario.
Il mondo al contrario.
Letteralmente sì.
Letteralmente il mondo al contrario.
Cioè, una cosa sappiamo fare. No, quindi quando vidi per la prima volta Temeri sopra il cielo, mi chiedevo, ma perché questo si chiama Babi, Step, Pallina, Pollo?
A me non ha fatto strano.
Che
vedi?
Nomi del cazzo sono? Cioè, non capivo proprio l'universo in cui erano inseriti.
Ma poi l'abbiamo scoperto mai il vero nome di Pollo?
Ma penso fosse Paolo, non lo so.
Paolo Pollo, Paolo figlio di Apollo.
Non lo
no,
so. Forse si chiama, no, non c'è un nome.
Cioè,
perché Pallina,
anche alla anche su Wikipedia credo che si, beh, fammi controllare.
Sì, no, si chiama Pollo. Sì, non c'è.
E anche Pallina si chiama Pallina. Quindi... Babi è Barbara Gervasi.
Sì, no, perché... Babi, Barbara già è più immediata come cosa. Comunque...
Perché c'è la prof all'inizio che dice: se non sbaglio, Babi è la nostra signorina Gervasi.
Grande.
Gervasoni.
Comunque,
che lei è la Carmela Vicenti.
Vincenti.
Ti.
Aspetta, mo che te lo dico. Perché lei è la.
Veni, vidi.
Vincenti.
Carmela.
La Vincenti. Carmela Vincenti. Okay.
Comunque,
Carmela
perché Vincenti. Parlavo di Pollo? Perché voglio introdurre un attimo, a parte che ho fame, anche un attimo il momento citazioni cult di Tremere sopra il
dai,
cielo.
Dai, la vostra frase preferita.
Perché appunto a me, non è di Tre metri sopra il cielo, ma di Ho voglia di te, a me fa piscere dalle risate quando Step, con grande serietà e sgomento, parla del suo defunto amico Pollo. Non è colpa mia se Pollo è morto.
Ma questa cosa non fa minimamente
troppo ridere.
Ridere
come se... può non farti ridere?
Ma Pollo è cioè, un scusa, Pollo, come quando... è morto al forno, bruciato? Cioè,
purtroppo
che
ragazzi, ma non è un nome serio Pollo, cioè non puoi prendere sul
ma
serio.
Ma poi soprattutto una volta che è morto, tu vuoi chiamarlo come si chiama?
Esatto, no,
Luca, Giovanni.
Ma perché chiedere agli sceneggiatori di fare un passo in più?
Gli sceneggiatori che ricordiamo sono lo stesso Federico Moccia e Teresa Ciabatti.
Esatto. Vi ricordo in Ho voglia di te, Babi si sposa e nessuno dice con chi. Questo
ma
pure
sì.
è un altro
ragazzi,
magico.
Sulle trame narrative dove te non,
scusate,
non
ma non si,
perché...
non si sposa quello del piano di sopra.
Non è specificata questa cosa.
Io ero di convinta di questa cosa.
Cioè, lei si sposa. A parte a 21 anni.
Vabbè, sì, un child bride.
Okay. Però nessuno poi ti dice effettivamente. No, vabbè, che brutta parentesi per Babi, Ho voglia di te. No, la mia frase preferita, io ne ho tante in realtà. Tu vuoi dire la tua?
Io non ho una frase
non hai una...
preferita.
Tu hai il Belen.
Cioè, io Belen. Perché ho fatto caso ieri che la domestica di Casa Gervasi si chiama Belen.
Cosa forse... ci dimostra questo? Che è un film girato ante Isola dei Famosi.
Certo.
Perché se no non sarebbe mai chiamata Belen.
Sarebbe chiamata Belen, ma sarebbe stata una figa stratosferica.
Esatto.
Sì, cioè una normale
questo
signora.
Per sottolineare come sempre il potere di Belen Rodriguez sull'immaginario italiano.
Assolutamente. Assolutamente.
C'è un prima e un dopo Belen. Ma
tornando
comunque
alle mie frasi preferite, guarda, ho fatto una top 3 mm-hmm. solo per voi.
Sì, certo.
La prima è di nuovo una frase di Radio Caos, che comunque è un tema. Tutto
il narratore intradiegetico.
Esatto. Il voice over di Tre Metri Sopra il Cielo. Ed è quando lui dice: vado a farmi vedere, ma da uno bravo.
Bravo.
E questa cosa io l'ho riusata
secondo
tantissimo.
Secondo me il DJ è uno che diceva tipo: permessi come ci
sì, esatto.
C'è quel mondo là comunque. Sì,
diciamo Radio Merda, salutiamo Alberto Sacco e gli amici di Rubrichette.
Esatto. E poi adoro tantissimo quando chiedono a Babi di fare il nome di Step, ma lei non lo sa. E la grande Giulia Elettra Gorietti, un bel nome Elettra,
bellissimo,
dice: io lo so il nome, te lo dico nell'orecchio, se vuoi fallo tu. E lei: Stefano Mancini. E a quel punto la sorella si alza e fa: certo che sarà una sfigata.
Posso dire? Verità.
Assolutamente.
Bellissimo.
Io avrei guardato uno spin-off sulla sorella Daniela, infatti.
Io vorrei un film su Pollo e Pallina invece. È la vera storia d'amore
di
Sopra il Cielo. Sì.
Veramente.
Loro sono i contraltari. Vabbè, pazzesco.
Però è più banale la storia
quando
di
lei
Pollo
alla fine
Pallina.
Dice, quando
posso
lei all'inizio dire? Dice: ci siamo messi insieme.
Posso dire che ci avresti anche la tua parte di ragione.
Vero?
Sì, assolutamente. Ma non per altro.
È molto più shakespeariano quello.
Non per altro. Vorrei vedere la storia di Babi e Step raccontata dal point of view di Pollo e Pallina.
Pallina.
Secondo me sarebbe
esatto.
molto più interessante.
No, e per dirvi il primo posto delle mie frasi preferite, invece, tornare quindi su Babi e Step, c'è il momento della prima volta, che comunque abbiamo cantato in apertura I Can Fly, cioè è un po' quello il tema di 3MSC, le moto e le scopate.
L'amore e la morte, ragazzi.
C'è questa frase scritta incredibilmente, qui faccio chapeau agli sceneggiatori appunto di questo film, woke ante litteram, cultura woke ante, uno scamargio woke ante litteram, quando lui le acchitta il letto nel castello abbandonato.
A parte posso dire che Babi ne sarà uscita con un'infezione vaginale.
Ma sì,
anche lui comunque, nel senso, cioè
c'è una roba brutta.
Ma non come dopo la scopata di Obelite.
Lei gli dice:
ho paura.
Che ci sta,
sì.
Perché comunque se non sai se hai fatto l'antitetanico.
Perché cazzo ha fatto paura?
E lui le risponde con questa recitazione concitatissima, meravigliosa: se non vuoi farlo neanche stavolta, io impazzisco. Però va bene.
Guarda, io
cos'è,
scopro.
È un ricatto? Ti sto vedendo
incontro,
io non capisco. Step, perché in un certo senso empatizzo con il tuo desiderio di chiamare.
Lui non vuole tornare a casa con le blue balls, le famose palle che esplodono per l'ennesima volta.
Poi in pieno stile Buffy centrico, dopo che hanno chiamato, va tutto a scatafascio.
Chiaro, ragazzi, certo. Il sesso è l'origine di tutti i mali del mondo. Perché uno deve...
Lei che dice: stai che in te, un giorno sei paradiso, un giorno dopo l'inferno.
Sì, sì.
Perché lei parla in inglese?
Perché qua infatti mi aggancio a questa tua bella domanda per passare al prossimo tema, ovvero il cast straordinario di Tre Metri Sopra il Cielo. Perché la nostra Cathy Louise Sanders ci parla con questo strano accento un po' inglese, un po' milanese, un po' buono, non si capisce? Perché lei mi è brasiliana, anglo-brasiliana.
Perché Cathy Louise Sanders non ha fatto l'Isola dei Famosi?
Guarda,
ne abbiamo idee gratis.
Sì, esatto.
La nostra Babi, infatti...
No, ma ora non lo fa più, non lo farebbe più perché è sposata a un
bene.
Idol coreano.
Con veramente.
Un attore coreano da 11 milioni di follower.
Sì.
E lei fa letteralmente la wag di un attore.
Quindi forse era lui il marito del misterioso di Ho Voglia di Te.
Penso che il tenore di vita sia quello di Ho Voglia di Te.
Che un sudcoreano fosse ai Marioli negli anni zero.
Perché no? Stava
comprando l'Inter.
Esatto. A Lazio.
Poi appunto abbiamo Scamarcio, di cui io
Fammi ricordare solo una cosa su Babi, su Cathy Louise Sanders, che è importante. È amica di Elisabetta Canalis, perché si sono conosciute
dove?
Sul set di una grande commedia del cinema degli anni zero, che era The Cameron Pie, in cui rispettivamente interpretavano Suor Maddalena e Suor Gabriella. E io consiglio a tutti di recuperare la scena che metterò a sto punto sul nostro profilo Instagram, in cui si tolgono le vesti da suora, restano in topless e si chiamano Hayden Christensen.
Vabbè, però scusami, io non vedo errori.
No, ma infatti è tutto perfetto.
Tra l'altro, per me quello fu un film proibito, perché io ero molto fan di Hayden Christensen.
Okay.
Mi ricordo le foto estratte dal film su Top Girl in cui, okay, si vedeva Elisabetta, Marissa Cooper, cioè
Misha Barton. Perché poi, esatto,
ma non sapevo Misha dove Barton trovarlo, perché nel mio, la mia videoteca non lo aveva, quindi non potevo vedere questo, cioè sapevo che esisteva questo, questo American.
Ma l'hai visto Cameron poi?
No, infatti lo vedrò.
Scusate,
adesso.
Scusate, allora questa è un'ottima occasione per ribadire il nostro appello agli amici del cinema Beltrade e Troisi: facciamo questa cavolo di
questa rassegna.
Scusate,
sì,
pensa se portiamo al Troisi o al Beltrade De Cameron.
De Cameron Pie,
certo, ma perché no?
Ragazzi,
scusate,
abbiamo dato dignità ai cinepanettoni, perché non dovremmo darla anche ai B-movie?
E comunque, secondo voi è stato questo film in cui lui, Aden Christensen, ha conosciuto Misha Barton l'occasione per conoscere anche Rachel Bilson, con cui poi è stato? Oppure
è stato sposato, no?
Oppure sono, è stata sposato, Rachel Bilson a suggerire Misha Barton per questo film perché stava già con Aden Christensen?
No, secondo me stavano dopo insieme.
Ok.
Lei, in quel periodo lei stava con Seth Cohen.
Ah, è vero.
Lei stava con Adam Brody, quindi non...
Però sono domande di senso.
Vero,
sì,
vero.
Molto, molto. Chiediamo ai nostri follower,
esatto,
questo, ai nostri
la vostra opinione,
la vostra, diteci la vostra sul decennio breve.
Comunque, Scamarcio, appunto, ne abbiamo già parlato.
Però è un gran tema.
Non ne parleremo mai.
Musa
abbastanza.
O artista?
Musa.
Musa.
Boxer
Musa
o slip?
Slip. Sì. Anzi, no, aspetta. Boxer aderenti.
Secondo me slip. Totale.
No,
slippone bianco.
Slip bianco.
No, no,
me
non sono d'accordo.
Perché lo slip bianco o è di destra o è di proprio un anarchico totale. Che,
ma non è
che
anarchico,
non
è di Andria.
Della strisciata.
No, 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 ragazzi. No, non sono d'accordo, non sono d'accordo.
Chiediamolo a Scamarcio se vuole rispondere.
Se vuole venire,
se
a
vuole
questo podcast.
Dai, vieni,
e soprattutto se vuole venire alla nostra rassegna Altroisi, che a questo punto andremo a occupare
come protagonista. Io quando sono arrivata a Roma sono andata a visitare Cinecittà con mia mamma e mio fratello, e a Cinecittà ci sono i video del centro sperimentale, i provini del centro sperimentale.
Ah, certo.
E tra i quali c'era anche un Young Scamarcio,
okay,
che aveva,
certo,
una dizione ben diversa da quella di Tre Mele Sopra il
Cielo. Allora, se posso permettermi, da esperta di Norba, ci sono alcuni momenti in Tre Mele Sopra il Cielo in cui Andria
si
viene
sente
fuori.
Infatti, a questo proposito, io vi dirò che per 3 mesi a Bologna ho avuto una coinquilina di Andria, e se non ricordo male, se non faccio confusione, quando venne sua madre a trovarla, ci raccontò che abitavano nello stesso palazzo dei genitori di Scamarcio, e la madre tutta fiera ci raccontò di quando se lo sono trovato in ascensore con le bufale.
No, certo, certo, bufale, grazie per quest'assist, perché volevo salutare gli ascoltatori e ascoltatrici di Andria e ricordare che è una città dove si mangia molto bene, soprattutto i latticini.
Ah,
quindi,
vedi.
No, a DV purtroppo, però se qualche caseificio di Andria vuole mandarci dei gifted, noi li accettiamo volentieri.
Tra l'altro c'è il castello, no, di Andria.
Certo,
sì,
il castello è molto
famoso.
Castello è molto, dove Gucci ha sfilato di recente.
E comunque, dove Garrone ha girato Racconto dei
racconti. Il racconto dei conti.
Ma lo vedi cosa sta uscendo fuori? Parlando di 3 metri sopra
di
il cielo,
infatti,
che ti devo dire.
No, fatemi dire questa cosa del tutto arrogante e pretestuosa: quando andai a fare da pubblico in una trasmissione di Linus, quello di Radio DJ,
che è pugliese,
lui si, che è pugliese, infatti, lui si avvicina di Molfetta, vero?
Allora, lui fa di cognome di Molfetta, ma se non sbaglio è di Cerignola.
Ah, il cognome
non è mio compaesano.
Ok, ok, vedi che confusione.
No, i miei compaesani sono, salutiamoli, Caparezza e Riccardo Muti.
Ah, grande, okay,
che si spaccia per napoletano, ma in realtà di molto.
Okay, okay.
No, dicevo, lui venne a salutare il pubblico, io ero giovane in forze, e quando si avvicinò al pubblico disse: è venuto anche Scamarcio a trovare.
Vero, perché c'è un grande non detto dall'inizio di questa puntata, questo elefante che qua gira, barrisce. No, ma non
barrisce.
È vero, perché...
No, Eiffel non ci assomiglio più.
No, ancora vi somigli.
No.
Ma perché no?
Da ragazzo ero
molto... ma anzi, secondo me, da ragazzo somigliavi di meno, perché avevi la faccia molto più scavata.
Però avevo il ciuffo, ricciolino, tipo...
Sai adesso a chi,
tu,
in cosa ti stai digevolvendo? Nel signor Sheffield.
Chi è?
Ma come? Signor Sheffield della Tata.
Che è un po' come dire Patrick Dempsey.
Sì, bravo, 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 bravo.
È tutta mia.
No, scusa, no, no, ma guarda che
vorrei stare con una che si chiama Ellen Pompeo.
pensavo con una che si chiama Francesca Cacaccia.
anche.
No, comunque secondo me ancora la somiglianza persiste.
Hai
comunque
ancora
per
delle
me Scamarcio è un
arco.
Grande, fatemelo dire. Scamarcio è un grande, una bella presenza anarchica nel panorama di Star System italiano.
Ah, una filmografia Riccardo Scamarcio da fare invidia altri certi suoi
e ricordiamo che tra l'altro in Mine Vaganti Riccardo Scamarcio stava con Carmine Recano, l'attore Carmine Recano, che è quello che adesso fa il poliziotto di Mare Fuori.
Oddio, quale poliziotto?
È
cioè, diversi.
Quello protagonista.
Ah, Ugo Mandant.
Ugo Mandant.
Ugo Mandant.
Esatto,
Ugo
Mandant.
Comunque apro una piccola parentesi, ho rivisto il film di recente in vista di questa puntata, perché qua facciamo i compiti, siamo delle persone molto serie. Io tra i due comunque il fratello.
Spero. Ah! Sì, 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 no, no, il fratello sì, anch'io.
Non dico con chi l'ho visto, però mi ha detto la stessa cosa.
No, ma...
Però non
sì,
c'è niente
vero.
Di cui vergognarsi.
Ma forse è una di quelle cose che, come Chris di Un'arma per amica, cioè, ti rendi conto solo un po' dopo, quando sei un po' più grande, che il vero...
Allora, sul fratello di Scamarcio ti posso dare ragione, su Chris no, perché è una cosa che senti dentro.
Sì, subito. La senti anche all'inizio.
Io adoro che il personaggio del fratello sia caratterizzato da due cose.
Sì.
Il primo, un poster di Abu de Souffle fino all'ultimo respiro di Godard appeso in casa. E il secondo, nei No voglia di te, una torta cameo palesemente piazzata come product placement.
E non parliamo della quantità, anzi ne parleremo, della quantità di brand che ci sono in quel film, che fanno appunto, se Tre metri sopra il cielo è sospeso Tre metri sopra il cielo nell'iperuranio senza brand, no name, O voglia di te invece è una fantastica marchettona.
Comunque sì, prima che ne parliamo, passiamo a Dune 2. Piccola parentesi sul fratello, hai appena descritto l'uomo della mia vita, cioè torta cameo e Abu de Souffle. E ti dirò di più, ho visto il film che è su Netflix, Noah TV, e subito dopo ho iniziato a vedere One Day, che è una cagata. Ah. E c'è lo stesso poster di Abu de Souffle, sia in Tre metri sopra il cielo che in One Day.
Ma One Day è quello con Anne Hathaway?
No.
No, qual è?
Hanno fatto la serie dal film.
Ah, ok. Ah. Che la serie era, cioè, vabbè, hanno il fatto film era quello con...
E con Anne Hathaway, invece adesso c'è un film...
Jim Sturgess, la storia di Across the Universe.
Sì, sì, sì. E quindi niente, c'è stato questo bellissimo ponte, bridge, tra Roma Nord ed Edimburgo.
E a proposito di bridge, mi collego al discorso musica, proprio questa parentesi veloce, perché
Tre metri sopra Radio Caos.
Esatto. Tre metri sopra il cielo ha una colonna sonora pazzesca.
Agri.
È una techno debole. Debole, con la C, non con la K, quindi non è una tecno violenta, però di base c'è la tecno, come base.
No.
E vabbè, poi insomma, canzoni che sono entrate nell'immaginario collettivo. Apprezzo molto che usino Sere Nere, ma se ci fate caso, la usano solo come base.
Sì, solo come motivo.
E come base lì l'ascolti e dici, ecco perché Tiziano Ferro alla fine faceva bella musica, che la base è figa. Vabbè. Vostra canzone preferita della colonna sonora?
Ma io ti dirò che I Can Fly.
Ok.
I Can Fly.
Il nostro pubblico
comunque...
ama molto la scena della lampada che viene mossa.
Allora, quella è una canzone.
Il primo limone.
Sì,
allora,
sì, sì.
La canzone del primo limone, perché io poi ovviamente mi sono ho acquistato su CD la colonna sonora di Tre metri sopra il cielo.
Certo.
E quel pezzo lì è un pezzo di una canzone molto
è vero.
Più lunga. Quindi per arrivare a quel pezzo che tu dici sì, limone, metti devi sucare sta lagna. Invece I Can Fly è proprio imminente. Cioè ti arriva dentro sta zafata di Tirreno a Santa Severa.
A proposito di Santa Severa, vorrei, ci tengo a salutare Valerio Trancalini, che è un amico, anche un personaggio anche di Kashmir, un ragazzo che spuntava sempre, che è un ragazzo simpaticissimo, che come mossa di seduzione si porta le tipe al castello di Santa Severa.
Ma che cazzo di
ti giuro
un vero bomber.
Cioè ragazzi, Trancalini è anche un bravissimo DJ Tranca. Vi dico che lui, come mossa, come asso nella manica, piglia e ti porta a Santa Severa.
Vabbè,
piccola,
invitiamolo non nel podcast ma una serata,
ma Santa Severa,
chiaramente sì.
No, io molto più banalmente adoravo quella trashata di Her name is Ninna, na, 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 ballerina. Ce l'ho nella mia playlist.
Comunque, sempre riguardandomelo in vista di questa fantastica puntata, la canzone finale è la mia canzone delle vibrazioni preferite, che non è Se immensamente Giulia, ma Te ne vai, che è stupenda.
Com'è che fa?
Te ne vai. E io ti ho anche risposto.
Beh, quella volta non dovevi andare via, ero babissima.
Quella volta ti aspettavo in Puma e Miss Sixty, ero babissima.
Che poi al contrario, lui le dice, quella volta non dovevi andare via, Pollo era morto.
Comunque possiamo dire, ma veramente una persona di merda.
Ma poi davanti al corpo ancora caldo. Cioè, abbandona fidanzato e migliore amica. Lì così.
Perché non le risponde più al telefono?
Ma zero, anche lei poi dice: devo dirtelo, sta con un altro. Ma che palle. No, veramente una persona cattiva.
Sì.
Persona cattiva che non si smentisce in Ho voglia di te.
Sì.
E quindi apriamo un attimo quest'altro capitolo. Perché Ho voglia di te, ragazze, è il film dei Lucchetti.
Esatto, è il film che
Oddio,
veramente
quando ho letto
lancia
Lucchetti
il
in scaletta, ho pensato cioè, Daniele Lucchetti.
Il trend dei Lucchetti è una cosa che è arrivata in Giappone.
Sì,
sì.
Cioè,
la piaga
è una piaga che ha fatto il giro del mondo, questa cosa del deturpare del patrimonio artistico del nostro paese.
Ma sai che ancora in giro, se ogni tanto se ci fai caso, in giro trovi Lucchetti.
Sì, no, ancora persiste.
Perché anche se è finita la moda, secondo me è rimasto il cult. Cioè, l'idea è rimasta nella testa.
Ma secondo me molti manco sanno che viene da là. Cioè, lo fanno.
Sai che
come...
mai fatto un viaggio programmato di recente, mi hai fatto venire voglia di portarmi un lucchetto.
Vai, ma e lo vuoi mettere dove?
No, e scrivo il decennio breve.
Bravo. Facciamo questo. Come Mahmood con i materassi in giro. Noi mettiamo il lucchetto.
Maria, Netflix, siete tutti in set.
Esatto.
Maria, due ore prima dell'arresto. Perché a un certo punto.
Però la domanda è: ma Moccia, questa cosa dei lucchetti, l'aveva a sua volta presa dalla cultura underground romana di Ponte Milvio?
Chiediamoglielo.
Potrebbe essere anche
si faceva
che...
già prima. Cioè Moccia non inventa una cosa.
Io ho il forte sospetto che lui abbia portato in un romanzo, in un film, quello che la gioventù romana già faceva.
Allora io ho delle
anni.
Rimembranze di perché all'epoca in effetti fu un fenomeno cult, quindi ne parlavano telegiornali, ne parlava quello su, se ne parlava
è
tantissimo.
È la moda dei lucchetti che invade Roma le sue strade.
Lucignolo. E in effetti era una cosa che c'era già prima.
Okay. Sì, per forza. Sì. Lui ha soltanto consacrato al grande pubblico questa
maestro,
moda romana.
Il famoso Ponte
Milvio. Questo mamianesimo, perché lui è del Mamiani, quindi
tu dicevi che Entre Mete sopra il cielo manca la collocazione spazio-temporale, è esattamente l'opposto di Voglia di Te.
Ha tantissime reference.
A parte
una
i look,
su tutte,
Ponte
ti scatterò
Milvio.
Una foto. Perché qua non c'è soltanto l'aria di Sere Nere, come era in 3 MSC, qua c'è proprio ti scatterò una foto scritta per Voglia di Te, se
Before
non
Instagram.
Assolutamente sì. Perché? E io qua vi dico una cosa, io siccome appunto Tre metri sopra il cielo avevo fatto il tentativo di vederlo affittandolo andando guardandomelo in solitaria, però Voglia di Te, che mi ricordo fu un caso enorme, cioè le mie compagne erano fissate con questo film, ho detto no ragazzi, io mi rifiuto di andare a vedere al cinema questa cosa, ma ho imparato il testo di ti scatterò una foto tramite gli status su MSN.
Ah certo.
Cioè su MSN tutte le mie compagne avevano un pezzo di e con l'ansia che ti perdo ti scatto un altro, quindi
ricorderò
io per forza
ricorderò comunque.
Anche se non vorrai,
ti chiamerò
perché non
risponderai. Io adoro il modo in cui parla Tiziano, cioè veramente Tiziano Ferro è la nostra Mary J. Blige.
Allora Tiziano Ferro che noi invitiamo ufficialmente al decennio.
Ma cazzo, veramente, ma anche
e voglio indifferenza certo. Se mai mi vorrai ferire per
bellissima.
Me è la frase più, cioè io facevo tanto la dura, no, io non guardo queste cose, però poi quando ho letto e voglio indifferenza ho pensato
parla di me.
Io ad esempio mi rivedo tantissimo in hai delle isole negli occhi.
Sì,
perché c'hai delle isole negli occhi, perché tu c'hai gli occhi azzurri.
No,
ma come sei autoreferenziale.
Credo che sia al di là di questo, credo che sia davvero una canzone romantica e bellissima.
Guarda,
bella.
Delle canzoni stupende,
sono d'accordo.
Speriamo che ne scriva anche altre in futuro, perché mi pare che sia un po' fermato come Rihanna, anche
esatto.
Ha appeso
chissà quanti matrimoni si fa Tiziano Ferro per 6,5 milioni.
Quindi
no, la canzone fu scritta per il film perché effettivamente tutto il film è costellato di questi
che non capiamo,
perché che non capiamo fino alla fine, perché sfatiamo questo mito, questo film non è romantico,
no,
questo film
è tragico,
fa cagare, fa la protagonista
è una stalker
che non andrebbe assecondata, non andrebbe inseguita, non andrebbe abbracciata, andrebbe denunciata,
è come Biancaneve, vediamolo con occhi nuovi, cioè,
ragazzi, okay. Io l'ho visto appunto da adulta studiando per questo podcast, ho detto non posso non vederlo appunto a 31 anni e io ragazzi mi sono divertita come se stessi guardando la commedia, cioè mi ha proprio fatto ridere, ma in modo genuino, numero uno perché c'è un sacco di facce che tu vedi e dici ma quello è Aprea,
sì.
Boris, Filippo Nigro che c'è in tutti i film del decennio breve.
Filippo Nigro è il demiurgo del decennio breve,
cioè,
dopo accorsi a lui comunque.
È lo Zelig, cioè quello che c'è in qualsiasi cosa, bravo, tra l'altro sempre fa questi ruoli un po' secondari ma sempre
anche Mine Vaganti
di Cristo,
bello, certo.
In Ho voglia di te fa Marco Antonio, ma soprattutto la quantità la quantità di reference al decennio breve, no, ma ragazzi, ma lei con la maglietta di Emily De Strange,
sì. E Lara Chiatti con Stefanel,
i provini per fare le veline in TV, questo programma,
un grande tema del decennio breve,
c'è tutto quello di cui noi parliamo in Ho voglia di te, cioè cosa che invece in Tre metri sopra il cielo, che appunto è un po' più caldo, un po' più sospeso,
è come Dune, cioè tu vedi il primo Dune, c'hai i due protagonisti e poi ti arriva Florence Pugh, chiaramente Laura Chiatti è la Florence Pugh del decennio breve.
Oddio, si assomigliano anche,
che
secondo
te.
Tra l'altro questo personaggio incredibile che viene introdotto come una donna super sicura di sé, super cattiva, quasi una bad girl, gli stivali di pelle.
E invece è una stalker.
Che
è
invece semplicemente una appena, stalker. Appena si danno un bacio, lei inizia
impazzisce.
A vagare per Ponte Milvio con la mano sulla fronte. C'è letteralmente una frase in cui dice: da due settimane che ti amo.
Scusa, possiamo rilanciare un appello agli amici del Cinema Beltrado, Cinema Troisi? Lo riguardiamo insieme a uno psicologo o una psicologa esperta di dipendenza affettiva, perché secondo me potrebbe essere servizio pubblico.
Ma poi scusate, Daniela, la grandissima Giulia Elettra,
no, assurda quella
che
storia,
in una situazione da Ru di Euforia o Effie di Skins si prende una pasticca in discoteca, finisce a letto con uno, rimane incinta e che cosa fa? Questo ricatto ai suoi genitori. No, io ora il bambino lo tengo.
Sì, ma poi anche lì perché? Con questa recitazione concitatissima, perché c'erano così tante idee che dovevano stare in tre scene a personaggio. E quindi c'è questa cosa di lo scandalo, le urla, la madre che piange, il marito che dice: hai rotto i coglioni! E la figlia lo abbraccia piangendo e fa: ma io non lo voglio, non voglio abortire.
E poi non scena dopo lei che si guarda allo specchio gonfiandosi la pancia per vedere come starebbe.
Ballerina.
No, altra cosa molto divertente secondo me è, a parte vabbè appunto diciamo prima Babi, che per tutto il film si accenna al fatto che lei debba fare qualcosa di importante, sembrerebbe la laurea, invece no, è il matrimonio.
Posso dire che in effetti questa cosa è molto simile a un altro cult del decennio breve, cioè 500 giorni insieme.
È vero.
Sì, che sì, non sì. Si capisce e si capisce.
Sì, vero. Poi
altro film di Matt
Babi è un po'. No, Babi è una pick me girl.
Babi è una pick me girl, mentre Jean, cioè Laura Chiatti, è una manic pixie
è quella strana,
sì,
che ascolta il rock.
È quella che. Voi vi ricordate quando Babi a un certo punto si mena con la tipa a Piazza
sì.
E lui poi le dice tipo: brava che hai nato, ma perché lei. Sì, guarda che mi ha picchiato forte. Zia, cioè, non si menano le persone, perché devi essere così?
Stiamo insieme.
Questa cosa territoriale proprio della possesso.
Ricordiamoci che questa scena succede dopo che si fanno il tatuaggio, che lei si fa il tatuaggio
in
uguale
un posto
a Step,
terribile,
e in voglia di te sono spariti i tatuaggi.
Vabbè,
c'è un buco di sceneggiatura
se lo saranno levato con laser, stava a spaccare capello
con l'acido, se lo sono scrostato. No, io voglio citare la mia scena preferita di Ho voglia di te, perché poi appunto Babi, pezza di merda, ritorna per farsi sta ultima chiavata prima del matrimonio,
perché
poi di questo si parla. Questa voleva capire se ancora provava qualcosa per lui, quindi dice vabbè,
la risposta è no, tra l'altro.
La risposta è no.
È terribile quella scena.
Ma acchittano questa ficcata in spiaggia a Santa Severa, quindi where the magic happens, sotto il castello, con questi fari da stadio.
Con l'amico suo.
Che tanto stava chiamando davvero. Stiamo girando.
Chuck.
Sì, a me questa piace tantissimo di quella scena, è che poi lei lo riaccompagna al Colosseo.
Sì, vabbè,
a caso.
A Roma.
Con la sua Lancia Y. E alla fine c'è quella scena in cui lui dice: lasciami qua. E lei: ok. E lui scende. C'è cioè, una scena da dietro di lei che riparte.
Un sex worker praticamente. Sì. Vabbè, grazie.
No, ma ragazzi, ma loro che scopano sotto questo faro gigantesco, dove solo lei si spoglia, tra l'altro.
Sì.
Altra cosa, in voglia di te ci sono
le poppe,
le nudità.
Di tutte e due, sia di Laura Chiatti
che di sì, si vedono scene di sesso.
E mai un culo di Scamarcio.
No, infatti.
Si vede solo il petto glabro.
Ma poi Scamarcio l'ha fatto vedere il culo, però, tante volte in tanti altri film.
Ma sì, ma il culo di Scamarcio l'abbiamo visto tutti, ragazzi.
Non me lo ricordo, il culo di Scamarcio.
No, invece, appunto, a proposito di brand, abbiamo Emily De Strange sulla maglietta dell'amica di Jean, che non mi ricordo come si chiama, la biondina, che poi viene stuprata da un autore televisivo, perché c'è anche il tema della televisione, ci sono questi autori con il zero assoluto, ospiti di puntata, che
fun
però non cantano.
Nella scena in cui Step tira un pugno al produttore alla festa, insomma, c'è anche come guest star Francesco Sarcina, cantante delle Vibrazioni, nonché uno dei migliori amici di Riccardo Scamarcio, e lungi da me fare del becero pettegolezzo, però il grande fratello VIP ci ha insegnato che era il testimone di nozze di Sarcina e Clizia in Corvaia. E diciamo che ha giocato un ruolo fondamentale nella separazione.
Si sa.
Salutiamolo.
Dicevamo, Emily De Strange, le Converse di Laura Chiatti tratti, che sono un tema molto importante di questo film, perché lei, essendo appunto la Manic Pixie Dream Girl, mette le Converse rosse da appunto un taglio scombinato, è un maschiaccio.
I capelli di merda che c'ha.
Capelli di merda. Quando sono a tavola con tutti gli amici, ma è forte questa
che si lancia nel palo.
Perché lei poi fa box.
E
alla
poi
palestra
3 secondi
popolare.
Dopo letteralmente, oh no, Step, ma soprattutto, che ti amo.
Cioè lei stava pianificando tutta questa cosa solo per potersi chiamare Scamarcio.
Che la comunque.
Vabbè, ho capito,
sì, certo.
Però, cioè...
Ma soprattutto c'è Tim con il telefono
sì,
clip
perché
che io
poi
avevo.
Sicuramente c'erano quelle cose di passa Tim e ti diamo il telefono
di 3 metri sopra di
ho
voglia di te.
Sì, 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 esatto.
Poi c'era appunto Stefano che abbiamo citato
il cornetto,
prima.
Cornetto perché lei la migliore amica di Gin è ossessionata dal cornetto.
Che
che poi se lo mangia col Filippo Nigro. Col
Filippo
Nigro.
Col Filippo Nigro. Poi altra cosa, mi piace che in Ho voglia di te si rinuncia completamente al conflitto di classe, nel senso che mentre in Tre metri sopra il cielo Step ha un
allora,
po'...
Allora, posso dire una cosa, posso parlare alla giovane Alice Oliveri, in realtà mentre la piccola Alice Oliveri guardava Ken Loach, non vedeva l'elefante nella stanza che barriva conflitto di classe, perché Tre metri sopra il cielo è un film sul conflitto di classe.
Attenzione però, sono entrambi ricchi.
Step è un finto povero.
Ma dici?
Esatto. No, no, si vede proprio nel film. A un certo punto lui torna a casa, dice: mia mamma è a Parigi, il padre è l'imprenditore, il fratello che fa il manager, loro sono molto ricchi. E infatti uno glielo dice a un certo punto: figlio
Pollo
di papà, gli dice: sei un figlio di papà,
quando
non voglio più soldi.
300 euro.
Ah, ma
non è spiegata benissimo.
Certo,
effetti,
no.
Ma anche la cosa che la madre ha tradito il padre si capisce
Ma
scusa, no, e apriamo la parentesi mare fuori della parentesi mare fuori di Tre metri sopra il cielo.
Quindi in realtà lui, che nel primo film dimostra questo conflitto appunto tra il suo voler essere uno del popolo con la moto brum brum, ti porta...
A parte che poi la moto costa.
La moto
è un botto,
la trovi,
ma anche perché è un modello mega raro, riconoscibilissimo.
Polo se l'è fatta tipo Purtings con gli scarsi che trovate nel fiume.
Quella
scena
è bellissima, perché sei innamorato, vero? Te batte il cuore quando ti chiama, non vedi l'ora di vederla.
Posso dire una cosa? Dicono, Polo è pelato, ma Polo non è pelato, è rasato.
È rasato.
C'è la scena in biblioteca in cui la Babi dice a Pallina, ma è pelato.
No!
Ma è muscoloso. E poi ha un sacco di problemi,
grandissima attrice
un
che
sacco
fa
di problemi
pallina.
Tra l'altro dato come dato positivo un sacco di problemi, allora guarda
ma così tenero
Maria Chiara Augenti che salutiamo perché
poverina buttata nel cesso proprio nel secondo film, c'è solo questa scena in cui ordina un vodka lemon e non lo beve
all'inizio
e poi tenta un suicidio con questa canzone simile a Emma Marrone che fa danza buio e poi finito il suo personaggio così.
Purella.
No, parlando di grandi attrici conflitto di classe, secondo me questa cosa molti non se ne sono accorti. La mamma di Babi è l'attrice che viene asfaltata da Servillo nella Grande bellezza sul terrazzo, è quella che dice "Ma io ho fatto la mia militanza", cos'è che
lei
dice?
Che ascolta il jazz etiope, cioè mulato a statica, ma è Galatea Ranzi.
La Galatea Ranzi, esatto.
Che è anche la mamma di Margherita Rossi Scheglie di Caterina Malincità.
Top.
Quindi tutto
cioè,
torna.
Come in Boris...
Vedi che Tremendo Cielo è underground. È il sì. È no, quella roba lì underground.
Per chiudere un attimo il discorso di conflitto di classe, Nino Voglia di te sono tutti straordinariamente ricchi, perché persino Laura Chiatti, che sembra che non c'è soldi per la benzina, che fa tutte queste mosse, poi vive a Lungotevere in un appartamento da 400 metri quadri con il parquet e la...
Vabbè, però adesso tu sei spacca il capello perché tutti cinema italiano vivono almeno sopra i 120 metri quadri.
Esatto. Tra l'altro, altro dettaglio interessante, alla fine del film spunta una menzione alle Karma B.
È vero.
Che hanno
salutiamo.
Curato il rave, che non ho capito bene che cosa volesse dire.
Perché
forse
c'è
quando...
un rave a un certo punto.
Quello dove c'è la sorella di Babi, no?
Sì, sì, è sì.
Salutiamo le Karma B.
Parlando di chi può permettersi gli avvocati, chi farebbe oggi, secondo voi, un ottimo Step e Babi?
Allora, ragazzi.
Comunque all'italiana.
Io ho una risposta. E quella risposta è Pietro Castellitto. Pietro Castellitto e Benedetta Porcaroli, tra l'altro, fidanzata di Riccardo Scamarcio, secondo me farebbero uno Step e una Babi.
Ma io te la butto lì.
Che cos'è se non un Tre metri sopra il cielo con i tifosi della Lazio?
Totale.
Posso dirti di più, in realtà. Io, ma adesso che mi hai detto Pietro Castellitto, io ho flashato questo film tipo un altro Ferragosto, Tre metri sopra il cielo, 20 anni dopo, in cui Pietro Castellitto è il figlio della sorella di Babi.
Ah, certo, perché c'è un figlio nato, tra l'altro.
C'è una una stirpe.
Sì, sì, sì,
che
certo.
Fa la stessa identica cosa di Step.
Sì, esatto.
Sulle moto.
Sì. Giuliana Tagovietti è diventata Torto una mamma cameo. Rompipalle.
Sì, nel frattempo Babi è diventata la zia stronza. Cioè, sì. Direi nuce, sì, evidentemente. Sì, sì, sì. Beh, non diamo idee, basta così.
Io non comunque non disdegnerei un Tre metri sopra il cielo by Fratelli d'Innocenzo.
A
una cosa, sì, sì, capito, a Ostia, dove ci sono i trapper, la bamba, che ancora non l'avevano detta. Perché la droga è
germano.
La grande assente di Tre metri sopra il cielo. Step non si droga.
C'è una voglia di te.
C'è una voglia di te, però
c'è
legata al contesto televisivo. Ah, no, è vero, anche la pasticca.
Cioè, la pasticca di Giulia Elettra è la cocaina degli autori televisivi.
Vabbè, perché si sa che gli autori televisivi
danno le botte
esatto.
in bagno.
Maestro, gradisce un po'
esatto.
di cocaina.
Ma
no, bello, però,
breve,
così.
Oggi non più.
Se no, un bel
sorriso. No.
Abbiamo Sorrentino, un bel Tre metri sopra il cielo a Napoli, dove invece della moto c'è il barchino per andare a Ischia.
Beh, basta dare idee.
Steppariello e a Barbarella.
Ma perché, scusate, una Alice Rohrwacher.
Bellissimo.
Una cosa ambientata
della
in Umbria.
Sì,
in Umbria.
Sì. Tante idee, tante, tante
e pochi
canzone
soldi.
Di colonna sonora. Del remake?
Beh, Battiato, a un certo punto la butti lì così.
Io dico, ovviamente, Fulminacci, Santa Marinella.
Ah no, scusa, io stavo ragionando come Alice Rohrwacher.
Sì, ci sta.
No, io vorrei Ernie, è super classico, sappiamo
vabbè.
Che è il mio grande...
I nostri fetici, i nostri fetici.
Va bene, siamo arrivati a quel punto.
Questa puntata è lunghissima, ma ne valeva la pena.
L'abbiamo fatto per i nostri fan.
Esatto, ne valeva la pena. È arrivato, comunque, il momento di fare lo scatto e sputato. Qual è il vostro Riccardo Scamarcio del cuore?
Allora, ribadiamo che il nostro...
Possiamo anche uscire dal decennio breve,
Beh, certo.
Vogliamo
ricordiamo che però agli attori e produttori e registi Riccardo Scamarcio è un ottimo attore comico, quindi sfruttate questa sua vena andriese. Io ti dirò che il mio Riccardo... Allora, intanto fammi citare il Baustelle, tra i Scamarcio preferisco quello vero, Piero, quindi salutiamo Emilia Solfrizzi, l'avete servita lì su un piatto d'argento, però se devo risponderti seriamente è Riccardo Scamarcio di loro, di Paolo Sorrentino.
Sergio
che
Morra.
Fa l'avvocato.
Che invece è Gianpaolo Tarantini, chiaramente, e secondo me avrebbe meritato il David di Donatello. Ehi. Perché sì.
Comunque
sì.
Qualcuno ce l'avrà un file di questo film che ci può passare.
Ma
sotto
infatti
banco.
Lo voglio vedere.
Dai, cioè io non lo vedo da quando è uscito, ho bisogno di rivederlo.
Chiediamo al maestro Sorrentino se gli avanza una pennetta o un hard disk, noi ce lo guardiamo volentieri, altro easy.
Alice?
Io invece dico che resto nel mio personaggio, la ragazza nel decennio breve che diceva fanculo le cose pop, e quindi... Mio fratello è figlio unico, dove Scamarcio fa il fratello comunista mentre Leo Germano fa il fratello fascista, film di Lucchetti, ma in realtà ho un debole per lo Scamarcio su un sedere a rotelle che si
certo,
Monica Bellucci,
certo,
Manuale,
ma guarda amore due.
Che ho visto da sola al
con
cinema
con colonna sonora di Elisa.
Eppure sentire
solo ansimando in quella scena.
Sì,
io
sì,
adoro
sì, cioè.
Adoro veramente anche lì cultura woke ante litteram. Monica Bellucci che in quella scena dice a Scamarcio: fra due settimane mi sposo e lo amo davvero, ma quello che succederà stanotte è solo per me e l'ho immaginato un sacco di volte.
Io chiudo
con una menzione d'onore a Valeria Bruni Tedeschi, perché ha scelto Scamarcio per fare
Louis Garrel.
In Les Estivants e ci ha regalato una delle scene più belle del cinema europeo, perché comunque Les Estivants è una coproduzione francese, franco-italiana, e quando lui sale sul treno e l'ha appena lasciata per Letizia Cassà e lei impazzisce, si incazza e tipo arriva il controllore e fa: mi dà il biglietto. Lui fa vedere il biglietto e la Bruni Tedeschi dice: che bravo che ha il biglietto, che bravo cittadino, a me invece mi puzza il culo.
Comunque non so se vi ricordate, io chiuderei così questa bellissima puntata dicendo che a un certo punto Louis Garrel e Riccardo Scamarcio si sono incontrati da Fazio, perché entrambi avevano un film in programmazione della stessa puntata, e c'è questa scena che rimarrà scolpita nel mio cuore in cui arriva Scamarcio, Garrel è lì accanto a Fazio, Scamarcio allunga la mano per darla a lui Garrel e si scambiano un cenno di intesa da veri bro.
Sì, Perché diciamolo che è tutta una nostra suggestione, ma è altamente probabile che si siano incontrati nella villa in Costa Azzurra.
Certo, certo, certo.
Questo
certo.
Gruppo meraviglioso, la grigliata di Ferragosto, Carla Bruni e Sarkozy.
Riccardo Scamarcio.
Riccardo Scamarcio e Valeria Golino, lui Garelle e Valeria Bruni Tedeschi.
No, e con vabbè. Questo vi saluti con questo volo Pindari, con questo sogno che aperti, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima
alla
puntata.
Alla prossima puntata!
Diteci di quei altri film volete che noi parliamo, perché siamo qui a
volete che parliamo di Nessuno si salva da solo? Invitiamo Jasmine Trinca?
Quando vuole, siamo qui per lei.
Invitiamo Filippo Nigro.
Invitiamo tutti.
E allora chiudiamola con e nell'ansia che ti perdo ti scatto un'altra foto.
Perché piccola potresti andartene dalle mie mani.
E i giorni da prima lontani saranno anni. E ti scorderai.
Giulia dice che è tardi. Giulia deve chiudere. Il Decennio Breve è un podcast prodotto da Hypercast.
Scritto da Maria Cafagna, Stefano Monti e Alice Valerio Oliveri.
Direttore creativo Raffaele Costantino. Editor Matteo Strada.
Project manager Luisa Boschetti. Editing e montaggio Giulia Macciocca.
Sound design Maurizio Bilancioni.
Registrato negli studi Hypercast di Roma. Hypercast.